accostiamo tre figure femminili le quali hanno incontrato il Signore. Sono vari episodi, uno per ogni figura femminile, uno per ogni donna. In ogni episodio noi troveremo qualche messaggio. Messaggio utile per capire in che modo anche noi incontrare il Signore e vivere l'esperienza della Sua presenza. Prima figura femminile, Maria e Marta, dice il testo di Luca 10. Mentre ero in cammino, entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella di nome Maria, la quale sedutasi ai piedi di Gesù ascoltava la sua parola. Marta invece era tutta intemperata nei molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: Signore, non ti curi che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire. Dille dunque che mi aiuti. Ma Gesù le rispose: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore che non le sarà mai tolta. Molte volte è confrontato per dire che esiste la vita contemplativa, simboleggiata da Maria, e la vita attiva, il lavoro materiale, simboleggiata da Marta. E che Gesù preferisce la vita contemplativa, perché vale più della vita attiva. È corretto perché ogni persona che al tempo stesso sia contemplativo, vive un rapporto con Dio, sia attivo. Se vuole mangiare, deve lavorare. Fa parte dell'esperienza umana di qualunque persona, anche di una sorella di clausura. Perciò qui non c'è nessuna contrapposizione tra contemplazione e vita attiva. Semmai c'è una contrapposizione tra l'essere preoccupati e agitati per mille cose, invece il vivere la vita, di contemplazione o attiva, in modo armonioso, in modo sereno. Infatti Gesù non è che giudichi male l'attività di Marta. Semmai giudica male, in virgolette giudica male, il suo superattivismo, il suo preoccuparsi e agitarsi per molte cose, non occuparsi, preoccuparsi. Non esercitare, compiere, ma agitarsi, non per le cose, ma per le molte cose. Tutto sta di eccesso. E qualunque cosa, fosse molta preghiera o molta occupazione, quando è troppo, crea una disarmonia. Perché appunto l'armonia vuole che ci sia un giusto spazio per ogni valore. Così come il corpo è armonioso e piace, quando ogni sua parte, la testa e i piedi, ha un suo giusto spazio. Attraverso la testa immensa, perché lui è l'intelligenza, sarebbe valoroso, magari forse anche un po' intelligente, senz'altro è mostruoso e raccapricciante. Così la vita è armoniosa, è bella, fa bene e testimonia bene quando è armoniosa. Quindi qui non c'è una contrapposizione tra contemplazione e vita attiva, ma tra vita armoniosa, il rapporto con Dio e il rapporto con il prossimo, e invece vita no, polarizzata unicamente su alcune cose le quali occupano tutto lo spazio. E diceva Luca, poni il suo seme, la sua parola nel tuo cuore. Ma tu sei preoccupato dei molti affanni, questa parola non trova spazio. Perché? L'uomo non può dedicarsi o alla contemplazione o alla vita. L'uomo per sua natura, qualunque uomo, anche l'operaio della Valmine, qualunque uomo, il padre lavorava là, qualunque uomo deriva da Dio e dunque è chiamato a relazionarsi con Dio, ad essere, diremmo noi, contemplativo. E qualunque persona che si relaziona con Dio, che è contemplativo, è veramente in rapporto con Dio quando traduce il rapporto con Dio nel rapporto con il prossimo. È una dimensione verticale o dimensione orizzontale. C'è l'uomo che è relazionato necessariamente sia con Dio che con il prossimo. Perché da Dio proviene, e a Dio ritorna, e con il prossimo egli manifesta il suo rapporto di figlio di Dio e dunque di fratello di qualunque altra persona di cui Dio è padre. Ma dice Gesù, Sappi Marta che Maria si è scelta una parte migliore, la parte fondamentale,
che è vero,
ma la parte migliore in quanto è fondamentale. Ogni parte della casa è importante, ma le fondamenta sono fondamentali. E vuol dire, non soltanto sono importanti come il tetto, ed è importante come il tetto, ma è la parte essenziale, non l'unica, essenziale, perché senza le fondamenta anche il tetto non può stare su, perché la casa senza le fondamenta barcolla. Qualunque attività è importante per l'uomo, qualunque attività. Ogni attività ha senso se si fonda sul rapporto con Dio. La Bibbia ha scelto in tal senso la parte migliore, cioè la parte dalla quale non si può, nessuno può prescindere. E qual è la parte che Maria ha scelto? Maria in questo racconto non parla. Parla Gesù, parla Marta, però Maria non piange. È tutta protesa a stare ai piedi di Gesù e ad ascoltare. L'uomo sta bene quando si assicura come parte fondamentale, iniziale, improrogabile, essere discepolo di Gesù, lo stare ai piedi di Gesù. E l'arricchirsi, l'accogliere la parola del Signore, che è l'alimento essenziale che porta senso a tutta la vita. Ecco, Maria in silenzio, da vero discepolo, ascolta la parola. E questa parola trasforma tutto il suo essere, diventa un'altra persona. Questa è la parte migliore, questa è la parte fondamentale. Ecco, questo è un messaggio che ci proviene da questa prima figura femminile. Marta. Passiamo a una seconda figura femminile, complessa. Perché? Perché i vari evangelisti, per esattezza Marco, Luca e Giovanni, ci presentano, ci raccontano un fatto, un avvenimento, che sembra essere pressappoco lo stesso. Ma questo avvenimento è vissuto, è compiuto, da donne diverse. Sembrano essere diverse. Leggiamo il primo racconto, a quale protagonista una donna, e vediamo in che modo. Siamo in Giovanni 12. 6 giorni prima della Pasqua, dove siamo prossimi, giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che gli aveva fatto risorgere dei morti. E qui gli fecero una cena. Dunque Gesù va in casa di questi fratelli di cui era molto amico, Marta, Maria e Lazzaro. Lazzaro da pochi giorni è stato risuscitato dai morti. Ora, forse per riconoscenza o per amicizia, gli offrono una cena. Una cena in casa tra amici. E quindi fecero una cena. Marta serviva, tanto per cambiare, e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora, dunque sembra essere la Maria, sorella di Marta e di Lazzaro. Così sembra in base al contesto. Maria allora, presa una libra di olio profumato, di vero nardo, notate il vero nardo, non è olio preso così dai marocchini, è olio puro, di vero nardo, proprio comprato in profumeria, con tanto di vero nardo, assai prezioso, quanto valga una libra, sembra essere una buona quantità, consistente. Dunque c'è un'esistenza evidente, in tutti i racconti, questo è il primo, sulla quantità sovrabbondante e sulla preziosità, vero nardo assai prezioso. Con questo olio cosparse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli. Questo rivolto a Gesù ridonda beneficio di tutta la comunità e tutta la casa si riempì del profumo di quell'unguento. Andò a Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che doveva contraddirlo, disse: perché quest'olio profumato non si è venduto per 300 denari per portarli i poveri? Questo gli disse non perché gli importasse i poveri, ma perché era ladro. E siccome teneva la cassa, prendeva quello che gli mettevano dentro. Gesù allora disse: lasciala fare, perché la conservi per il giorno della sepoltura. I poveri infatti avete sempre con voi, ma non sempre avete voi. Questo è il primo racconto. In casa dei fratelli Marta, Maria e Lazzaro, sembra che allora sia Maria la sorella di Lazzaro. A quel punto prende questo olio profumato di vero nardo, assai prezioso, cosparge con il profumo i piedi di di Gesù, di asciugo con i suoi capelli, e tutta la casa si riempie di questo profumo. Questo racconto, molto simile, forse lo stesso, viene ripreso dall'Evangelista Marco. Non siamo più nella casa di Marta, Maria e Lazzaro, ma nella casa di un certo Simone il leproso. Non è più Maria quella che cosparge i piedi con l'olio profumato, ma è una donna senza nome. Chiaro che questo racconto, oltre che storico, ha anche un valore simbolico. Avvenne veramente, ma vuole questo racconto, da parte dell'Evangelista, lanciare diversi messaggi. Gesù si trovava a Betania nella casa di Simone il Lebroso. Mentre stava a mensa, giunse una donna, che dunque non era lì in casa, viene dall'esterno, viene da fuori. Giunse una donna con un vasetto di alabastro pieno di olio profumato, di nardo genuino, di gran valore. Anche qui l'esistenza sulla quantità, sulla sovrabbondanza e sulla preziosità. Ruppe il vasetto, non soltanto lo versa, rompe. Cioè, questo vasetto è tutto riservato a Gesù. Il suo contenuto non va in parte conservato, viene tutto versato sui piedi di Gesù. È un dono totale. Ruppe il vasetto di alabastro e versò l'unguento sul suo capo, non piedi ma capo. Pure alcuni, non Giuda, ma alcuni, pregavano tra di loro, dicendo, perché tutto questo sciopio di olio profumato? Si poteva benissimo venderlo per più di 300 denari e darli ai poveri, ed erano infogliati contro di lei. Dunque, il racconto come contenuto è lo stesso, ma i personaggi cambiano. Dunque, anche il messaggio acquista un altro significato. E anche qui il punto Gesù mi esorta a lasciarla fare questa donna, perché sto compiendo un gesto molto importante. Arriviamo al terzo resoconto, che è un topio, colpisce maggiormente. È Luca a raccontarci. Il contenuto è lo stesso, ma il contesto cambia. Luca 7. Uno dei farisei lo invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio profumato e trovatosi dietro si rannicchiò piangendo ai piedi di lui e cominciò a bagnarli di lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato. Quando vide il fariseo, che l'aveva invitato, pensò tra sé, ma se costui fosse un vero profeta, saprebbe chi è e che specie di donna è colei che lo tocca. È una peccatrice. O disse lei, Gesù, ti sono perdonati i tuoi peccati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé, chi è questo uomo che perdona anche i peccati? La tua fede ti è salvata, vai in pace. L'elemento comune è questo, siamo in un contesto familiare, in una casa, in un contesto conviviale, di grande intimità e amicizia, una mensa, un invito, un'accoglienza esplicita da parte dell'invitante nei confronti di Gesù e dei suoi discepoli. Un gesto di donazione, un vasetto, una libra, di olio profumato, di vero nardo, assai curioso, totale donazione, che suscita la reazione scomposta, dunque dissidente, di alcuni presenti. Perché tanto spreco? Una parola di grande rassicurazione da parte di Gesù verso la donna, lasciatela fare, un pace al tuo fede ti salvato. Dare il messaggio di questi tre racconti che riguarda però tutti una donna, sia essa Maria, o la peccatrice, o una donna qualsiasi. Come il caso di questo fariseo, il quale fariseo ha invitato anche i suoi colleghi farisei e anche Gesù con i suoi discepoli. La scena è abbastanza imbarazzante, perché in questa casa, sì, c'è un fariseo che ha invitato per simpatia o per riconoscenza Gesù, però questo fariseo forse vuole mostrarsi lungimirante ai suoi colleghi farisei. ma ti invita anche gli altri. E il fariseo è una persona osservante che detiene un potere nella società. Non soltanto crede in Dio, ma poiché crede in Dio, chi fa il sindaco, chi fa il farmacista, ma hanno in mano un potere civile, giuridico, religioso, politico. Pari. Gente osservante e gente che ha un potere, che lo impone. Per cui non è un contesto abbastanza amichevole, è un po' rischioso. Anche se questo fariseo, presumo, ha invitato Gesù per simpatia, per riconoscenza. Forse appunto per conoscerlo più in profondità. Forse per dire ai suoi colleghi, non sono ottuso come voi, non sono un bastardo grave. Se una persona è in gamba, io lo accolgo, lo apprezzo. Non faccio l'opposizione così, per partito preso. So essere lungimirante. Cosa che penso io, in base alla scena. Ma ciò che colpisce è questo. Pensare sul preavviso, senza bussare alla porta, senza valutare i rischi, e i rischi ci sono. Una donna entra all'improvviso in quella casa, e sappiamo che c'è un contesto di intimità, si sta mangiando, non si riesce a fare una conferenza. E amico, questa entra, non è una qualsiasi, è una donna conosciuta nel villaggio, come la prostituta del villaggio. Forse qualcuno, che senza forse li presenti, o è un suo cliente. Tutte le intimità, tutti se loro si scopre, è chiaro che la reazione magari butta via, caccia via questa persona, che è un pericolo pubblico per tutti i presenti. Magari guardare, può far capire che, tanti rischi, entra in quella casa, non prende in esame i vari rischi, affronta il rischio, e così com'è, la prostituta entra, e compie verso Gesù quei gesti che lei, donna, sente essere veri, quei gesti che nessuno copre. Adesso è innamorata di Gesù, e sta esprimendo per Gesù un gesto di grande amore, di totale donazione, disinteressato e totale, senza pensare, ma cosa penseranno di me, cosa diranno, cosa mi criticheranno. Prendo un vasetto di alabastro, di olio profumato, e lo verso. Raccontano gli esperti, io non sono del ramo, che appunto in quell'epoca i prostituti avessero con sé la borsetta del profumo e poi versarlo sul piede, sul capo del cliente, e così rendere un testo molto più accattivante. La donna, che è esperta in questi gesti di accoglienza, ecco, dona questo olio profumato a Gesù. Non certo perché è suo cliente, ma perché è una persona per la quale vuole assicurare un ambiente piacevole, di grande accoglienza, per conoscere questa modalità e lo usa con disinvoltura. Non va dato in doppi sensi, ad eventuali perfide interpretazioni. Lei è così, si presenta con verità a Gesù e compie gesti di amore. Perciò versa questo profumo, piange sui piedi di Gesù, li asciuga con i suoi capelli, è una che si dona a Gesù e versa tutto il profumo che ha. Non dice un po' per Gesù, poi un po' mi servirà per altro. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze, dona tutta se stessa a Gesù. La sua attenzione è tutta polarizzata su Gesù. Non guarda in faccia, gli altri si stanno guardando in faccia, con scusi, con ammiccamenti, almeno per sapere se l'altro si è accorto che fosse anche tutta protesa verso Gesù. Quello ritiene che sì, sia giusto pregare il Signore, fare qualcosa per lui, però non esageriamo. Perché tutto questo spreco? Da un po' di olio, un po' di profumo, poi il resto lo vendi, no? Qui pensiamo che basti dare un qualcosa, tanto per accontentare anche Dio, poi non ha anche preteso. Lui voglia, colui può me. Per lui il resto a me e la mia attività. E si accontenti di questa mia messa domenicale. Questa donna dona tutta se stessa a Gesù. Il fariseo che ha invitato Gesù pensa, è davvero? E non saprebbe che donna è costei. Che tipo di donna è costei che lo tocca? Non che si dona a lui. Si sta comportando la prostituta. Gesù sa con chi ha a che fare. Sa che potrebbe perdere tutta la sua fama accettando di essere toccato da questa prostituta? Ma non è un po' di consenso, un po' di criterio? E cosa capisco? Che fede vuol dire accostarsi a Gesù con tutta verità, per come sei, senza resistenze, senza reticenze. E pensare agli inconvenienti, ai rischi, un dono totale di sé a Dio. Totale, perché Dio è la totalità, Dio è la pienezza, e dunque merita la pienezza del mio cuore, della mia mente, delle mie forze. E mi consiglio a Lui per come sono, senza mistificazioni, senza infingimenti. Mi interessa, non è il giudizio degli altri, modo che penseranno bene di me. Questa donna si presenta con tutta verità, superando ogni condizionamento della gente, come mi giudicherà la gente. All'interesse unicamente il giudizio di Dio. E questa donna esprime il suo amore. Non so che tipo di amore se ne riconosce. Lei dona tutta se stessa a Gesù. Con quei gesti che lei conosce, che lei sa essere espliciti, sa essere espressivi, senza particolari preoccupazioni. Questa donna, che non si aspetta nulla, ma di fatto riceve ciò di cui ha bisogno. Lei si è donata a Gesù e Gesù perdona lei, perdona, si dona anche lui in sovrabbondanza. Il perdono è un dono sovrabbondante. Al dono della donna risponde e corrisponde il sovradono, la sovrabbondanza di dono da parte di Dio. Tu spiega, questa tua capacità di donazione ha strappato il mio perdono. La mia salvezza proviene dalla tua fede. La tua fede è la bontà della sorgente che ha fatto scorgare la salvezza, che è il mio dono, ma proviene dalla tua fede. La tua fede lo ha generato, questo dono, che io grazie alla tua fede ti elargisco. La fede non è un fatto privato, intimistico, elleitario, spirituale, è qualcosa che ha un'efficacia, un riverbero sociale. Tutta la casa si riempì di quel profumo. Suscita riflessioni, induce l'uomo a pensare, perché tutto questo spreco? Non poteva fare così. La mia fede è così sociale come efficacia che interpella la coscienza, la sensibilità dei presenti. Il profumo di questa fede copre il fetore del peccato. E la gente si presume santa, in realtà è soltanto capace di vedere in questa donna il peccato. Che tipo di donna è costei? Dice Gesù, un finto profeta, se fosse un vero profeta, saprebbe. Dio, costei è peccatrice, può perdonare i suoi peccati. Soltanto Dio perdona, e non gentaglia simile. Vedi, questo profumo copre, pervade tutta la casa. E supera in potenza il fetore del peccato, il segno del peccato. Per notare che questa donna, come già Maria in casa di Maria di Gesù, è una discepola, che non occupa il primo posto, rimane al suo posto, ai piedi del Maestro. E la discepola dona tutta se stessa al Maestro, dal quale riceve il vero dono che è il perdono, grazie alla sua fede, alla sua fiducia. Cosa che lei, perché è peccatrice, può avere, e di fatto possiede. Giungiamo all'ultimo racconto, che riguarda anch'esso una figura femminile. Figura femminile che, secondo alcuni, è quella stessa donna di cui si è appena parlato in Luca, famosa peccatrice. Però qui siamo al giardino del sepolcro, a Calvario. Il Calvario è il luogo dove fu appeso la croce Gesù e gli altri condannati, e poi accanto c'è un giardino con delle grotte per la sepoltura. Una grotta figlia che era un uomo facoltoso, ma l'aveva comperato per sé o per i suoi parenti. E lui lo ha donato, che lo ha tenuto in prestito a Gesù nel sepolcro, in questo giardino. Leggiamo Giovanni 20. Nel giorno dopo il sabato, dunque appena finito il giorno del riposo obbligatorio, il sabato, Maria di Magdala, la Maddalena, la peccatrice, si recò al sepolcro di buon mattino quando era ancora buio, non è ancora iniziato il giorno di domenica, il giorno dopo il sabato, non è ancora spuntato il sole, è ancora buio, sta finendo il giorno di sabato. Vuol dire che appena questa donna può camminare, perché è finito il riposo festivo, lei si mette in cammino. Ma a fare poi a sepolcro? Non si sa. Se si va per piangere, per sistemare un fiore, chi lo sa? Per pulire il sepolcro, chi lo sa? Non c'è una motivazione. Per lei deve andarci. E appena può ci va, di buon mattino, quando era ancora buio. Ella era stata ribaltata dal sepolcro. E qui c'è il racconto della tenuta, non so se concordata o casuale, di altri due discepoli, l'anzianotto Pietro e più gagliardo Giovanni. La prima arriva Giovanni, poi entra anche Pietro, vero che il sepolcro è vuoto, e le belle sono state piegate con ordine nel sepolcro. Pietro è stata ribaltata. Cioè, constatano che il sepolcro è vuoto. E tutto è in ordine. Non c'è punto. Poi i discepoli, non leggo il racconto, come entrano e constatano, poi si levano. Non si sa, vadano, però si levano, lì che rimane lì. Maria invece, al contrario, stava all'esterno, vicino al sepolcro e piangeva. Questa donna non sa che motivo va al sepolcro, però ci va perché non può farne meno. E appena inizia il nuovo giorno, lei ci va, è ancora lungo, ma lei ci va. Arriva anche Pietro e Giovanni, fanno le loro cose, e mentre loro poi se ne vanno, in città, lei rimane. Stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro, e vide due angeli in bianche vesti, seduto l'uno dalla parte del corpo, l'uno dalla parte del capo, e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Essi le dissero, donna, perché piangi? Pose loro, hanno portato via il mio Signore, e non so dove l'hanno posto. Detto questo si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi, ma non sapeva chi era Gesù. E disse Gesù, donna, perché piangi? Chi cerchi? Essa, stato che fosse il custode del giardino, gli disse, Signore, se l'hai preso tu, dimmi dove l'hai posto, e io andrò a prenderlo. Essa allora, voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico, Rabboni, che significa maestro, non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre. Ma va ai miei fratelli e di loro, io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala andò subito ad annunziare ai discepoli, ho visto il Signore e anche ciò che aveva detto. La donna è una conosciuta in Magdala. Non sappiamo per racconti che a quanto pare è conosciuta per la sua attività di peccatrice. Questa donna che forse è la stessa di cui parlò Luca, in quella casa del fariseo, appena corre al sepolcro. Non è una cosa specifica da fare, pulire il sepolcro, mettere i fiori, controllare, stendere una cronaca. Lei ci va per trovare una persona che ormai è morto, non è neanche per imbalsamare il corpo. Una cosa è che di questa compagnia ha bisogno. Però immagina l'animo di questa donna. Il padre Giovanni usa molto delle parole simboliche. Per Giovanni buio e notte indica morte, sofferenza, prova, sì. E giù uscì dal cenacolo per dirlo, ed era notte. Era notte. Giovanni precisa che era ancora buio, non sta dando una semplice informazione temporale, sta dicendo qual è l'animo di questa donna. Una donna è senza speranze. Sta consolando aggrappandosi a un morto, un frumento dell'animo, ancora spezzato. È una donna in crisi, non sa più a chi appoggiarsi. Per lei Gesù era il punto di riferimento, era colui che aveva dato dignità, speranza, gioia di vivere. Ora portare non c'è più. Lei è senza dignità. Si trova ad essere la donna peccatrice, una povera donna senza alcun appoggio e piacere. Cosa falsamente seria o veramente seria. Tanto perché ho perso il... oppure se piango perché non ho vinto a tutto calcio. Capire perché è importante. Ciò che dà senso alla mia sicurezza o alla mia crisi. È ciò che definisce cos'è la sicurezza, cos'è invece la notte, la crisi. Infatti Gesù chiede, perché piangi? Che cosa cerchi?
importante che io mi chieda perché piango, perché sono in crisi. Questa donna pensa che quel tale sia il giardiniere. E lui si rivolge. Se hai preso tu il mio signore, dimmelo dove l'hai posto, che io andrò a cercarlo. Questa donna che parla così, che ha questa preoccupazione di ritrovare il suo amato, questa donna che è affranta perché appena sono il suo signore e vorrebbe ritrovarlo, questa donna mi ricorda la donna del Cantico di Cantici. Sul mio letto, lungo la notte, ho cercato l'amato del mio cuore. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi alzerò e vado giù dalla città, per le strade e per le piazze. Voglio cercare l'amato del mio cuore. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi hanno incontrato le guardie che fanno la ronda e ho chiesto loro, avete visto l'amato del mio cuore? Da poco le avevo oltrepassate, quando trovai l'amato del mio cuore. Lo strinsi fortemente e non lo lascerò mai più, finché non l'abbia condotto nella casa di mia madre, nella stanza della mia genitrice. Quando questa donna dal Cantico di Cantici mi ricorda anche l'animo dell'uomo, dell'orante, del credente, che è in crisi di fede. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, ogni timore mi ha liberato. Guardate lui, sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. Non dall'angoscia, io cerco il Signore. Tutta la notte la mia mano è tesa e non si stanca. Rifiuto ogni conforto, medico e viene meno il mio spirito. E questa donna in persona, questi vari soggetti, assume le esperienze della donna del Cantico, come anche dell'orante, eccolo sempre, riesco a trovare il Signore. E lo sento anch'io assente. Il giardiniere, così pensava che fosse, a quella voce lei riconosce. Sembrava un uomo qualsiasi, ma quella voce, quella voce, era la sua voce. E viene a me sotto le sembianze di qualunque persona. E quando assume il tuo volto, io non so riconoscere Gesù. Ma quando io accolgo te, conosco in questa accoglienza la presenza di un ama per noi. Conosco in questa esperienza di accoglienza umana, fraterna, la presenza di Dio, la voce di Dio, la parola di Dio. Perché la parola si è fatta carne, si è fatta condizione umana, ma in questa persona umana, nella quale si è incarnata, lui è presente. La persona si sente conosciuta, chiamata per nome, nella sua identità e singolarità da Dio. Poi ci risponde, carboni il maestro. Conosco che il maestro, colui che sa, conosce me. La sua conoscenza comprende anche la conoscenza che egli ha di me. Lui mi conosce. Un maestro che non parla da lontano. Come mi parla la persona amica, che mi conosce. Però tante perché volte si dice, voltandosi indietro. L'uomo per scorgere Dio deve voltarsi, cioè cambiare atteggiamento, non rimanere come era prima, ma modificare il suo animo. Dato questo, voltarsi indietro, rivolgersi, convertirsi, rivolgere lo sguardo verso, avviene poi l'incontro, avviene questa percezione della presenza eloquente di Dio che ti conosce e ti chiede un re impossessabile di lui. Trattenerlo per me, non mi trattenere, non sono un oggetto, vostro e di tutti i tuoi fratelli. Dorante vorrebbe trattenere Dio per sé, ma capisce che Dio, e più lo conosce, capisce che Dio è la bellezza, è la riservato a te, è il Dio Padre di tutti. E infatti Gesù dice a Maria di Magdala, va dai miei fratelli, non dice va dai tuoi fratelli. Va dei tuoi condiscepoli, va dei tuoi amici o colleghi, va dei miei fratelli. Io non riuscirei ad andare da te, mio fratello. Posso accettare di andare da te se so che tu sei importante. Lui dice, va dai miei fratelli. E ci sarà chiesto, ma fratelli, ma sai di chi stai parlando? Di Pietro che ti ha ingannato, di Giuda che si è impiccato, degli altri che sono scappati, la rogna. Nessuno è affidabile. E Pietro poteva pensare queste cose, perché sono vere. E Gesù sa che queste cose sono vere. Perché se conosce il mio nome, conosce anche il mio peccato. Non è un facilone, reale identità. E benché sappia quanto valgo, poco. Mi considera suo fratello. Non perché è un perdonista, ma perché ama veramente.
E come ha amato quella peccatrice, che entrò in quel modo in casa del fariseo, così ama lo scelgo completamente. Padre dei fratelli, e di che io salgo dal Padre mio e Padre vostro, dal Dio mio e Dio vostro. Gesù affida a queste persone, a questi fratelli, affida suo Padre. E parla soltanto di lui, Gesù, ma Padre di tutti, anche di costoro. Per questo li chiama fratelli, per questo parla di vostro. Dio mio e Dio vostro. Questa donna che è innamorata di Gesù, lascia Gesù, non se ne appropria, ma obbedendo a quella voce, che la chiamò Maria, le disse, va, i miei fratelli, subito si rende dei discepoli e annuncia loro, ho visto il Signore, e ciò che lui le aveva detto. Faccio notare che in tutti i racconti di risurrezione, Gesù appare ai discepoli quali pensano a tutt'altro. E quando Gesù appare, i discepoli si mostrano non credenti, stentano a credere. Vi ricordo che i discepoli di Emaus diranno a Gesù, sì, alcune nostre donne hanno visto il sepolcro vuoto, e ha visto anche, insomma, degli angeli che gli hanno parlato, ma ci vuole altro. Anche alcuni dei nostri discepoli hanno visto questo, che si è proprio vuoto. Ma sai, noi speravamo, noi, di vedere il Signore. Sono già passati 3 giorni. Adesso siamo delusi e sconfortati. E torniamo a casa nostra. E chiudiamo la parentesi. Dunque, io non so se questa donna che annunciò di aver visto il Signore ai discepoli sia stata creduta o no. Il racconto non mi dice esito avuto il suo annuncio, però so che è andata subito ad annunciare dicendo io ho visto il Signore, e il Signore ha detto questo a noi. Questa mia famiglia non vale la pena che io perda tempo. Tu annuncia ciò che tu hai sperimentato. E come sei entrato in quella casa senza valutare il rischio o che cosa diranno di me? Così annuncia il Signore. Annuncia la tua esperienza. Non domandarti se valga la pena o no, se ti crederanno o no. Tu annuncia. E fa questo. Ecco alcune delle molte cose che queste figure femminili mi comunicano. Come messaggio, come contenuto della loro esperienza, del loro incontro con il Signore Gesù. Ma venga in parte anche a voi. Pace e bene a tutti.